Buongiorno di Alessio Maurizi.
Scontro tra un aereo passeggeri in fase di atterraggio e un elicottero militare nei cieli di Washington, oltre 60 le vittime. La tregua a Gaza in corso, a Khan Yunis la liberazione di altri ostaggi. La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la terra dei fuochi, mette a rischio la salute degli abitanti. Migranti, Trump ora annuncia che gli irregolari saranno portati nella prigione di Guantanamo, sull'isola di Cuba. Crescita zero per l'economia italiana ed europea, lieve risalita per la disoccupazione. Calcio, Champions League, Inter qualificata agli ottavi, Atalanta, Juve e Milan ai playoff. In Europa League stasera si chiude il girone anche per Lazio e Roma. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano il disastro aereo negli Stati Uniti. Un aereo passeggeri, lo sapete, dell'American Airlines è precipitato dopo la collisione con un elicottero militare. È accaduto nei cieli di Washington mentre l'aereo era in fase di atterraggio. A bordo c'erano 64 persone, tra cui anche diversi atleti americani del pattinaggio artistico. Nessun italiano sarebbe rimasto coinvolto, escluso fin da subito un atto di terrorismo. Si indaga però per capire le cause di quanto accaduto.
C'erano diversi membri della comunità statunitense di pattinaggio artistico e tra loro anche i russi Shishkov e Naumov, campioni del mondo di pattinaggio artistico nel 1994, a bordo dell'aereo precipitato nel fiume Potomac a Washington, che trasportava 60 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Nelle gelide acque del fiume anche l'elicottero militare con 3 soldati a bordo, che avrebbe centrato in volo lateralmente l'aereo che era in fase di atterraggio, nonostante si apprende 2 avvertimenti da parte della torre di controllo.
It's a highly complex operation. The conditions out there are extremely rough for the responders. It's cold.
Le operazioni di soccorso sono complicate dal freddo, dal vento, dalle acque profonde torbide, dal ghiaccio. È pericoloso lavorare, ha detto il capo dei vigili del fuoco di Washington, John Donnelly, in conferenza stampa, specificando che le operazioni di recupero richiederanno probabilmente diversi giorni. 300 i soccorritori attivi nelle ricerche. L'elicottero si trova capovolto ma appare per lo più intatto, mentre l'aereo dell'American Airlines, da cui sarebbe stata recuperata una scatola nera, si è rotto in più pezzi, si apprende, e si trova a circa 2 metri di profondità. Sospesi i decolli e gli arrivi all'aeroporto, non vi è alcuna indicazione di terrorismo, afferma l'FBI. Questa è una brutta situazione che avrebbe dovuto essere evitata, le parole di Donald Trump. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora con la cronaca, restiamo all'estero e ci spostiamo in Medio Oriente perché è in corso a Khan Yunis, siamo nel sud della striscia di Gaza, il rilascio di altri ostaggi israeliani.
Scortati da decine di uomini armati e con il viso coperto, portati a Khan Yunis, dove tra urla e fischi vengono finalmente rilasciati, sono i frammenti della liberazione di Arbel Yehud, 29 anni, e di Gadi Moses, 80 anni, che assieme a 5 civili thailandesi tornano alle loro famiglie dopo 482 giorni di prigionia. Poche ore prima era stata rilasciata da Hamas Agam Berger, 20 anni. Le immagini della liberazione vengono accolte da urla di gioia al Rabin Medical Center, l'ospedale di Tel Aviv, dove sono ricoverati gli altri ostaggi liberati. In cambio, Israele rilascerà 110 detenuti palestinesi, mentre per la prima volta dal cessate il fuoco Hezbollah interrompe la tregua lanciando un drone verso Israele dal Libano. L'esercito israeliano riferisce di aver abbattuto il velivolo e che agirà per eliminare qualsiasi minaccia. Sul fronte degli aiuti a Gaza, da martedì sarà invece operativo la missione dell'Unione Europea. Avrà un ruolo decisivo nel sostenere il cessate il fuoco e nel trasferimento dei feriti fuori da Gaza. Si tratta di circa 12.000 persone, stando alle stime diffuse dall'OMS. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la pagina dell'economia con i dati dell'Istat e di Eurostat che segnalano una stagnazione sostanziale dell'economia europea con una crescita zero del PIL nel quarto trimestre del 2024, con Germania e Francia che sono in realtà sotto lo zero, unico grande paese a crescere la Spagna. In Italia è stabile l'occupazione.
Nel quarto trimestre 2024 l'Istat calcola una crescita zero del PIL italiano rispetto al trimestre precedente, un dato identico a quello comunicato da Eurostat per l'Eurozona. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno prima, l'Italia segna più 0,5%, meno del più 0,9% della media dell'Eurozona, con la Germania in calo dello 0,2%, Francia più 0,7%, Spagna più 3,5%. A dicembre 2024 l'occupazione è rimasta stabile in Italia, fa sapere l'Istat, a 24 milioni di persone rispetto ai 23 milioni pre-Covid, con un lieve aumento però del tasso di disoccupazione, più 0,3% al 6,2%, un dato in linea con il 6,3% dell'Eurozona, dove spiccano il 3,4% della Germania e il 10,6% della Spagna. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Intanto si è aperto oggi a Bruxelles l'atteso tavolo sull'automotive lanciato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per salvare l'industria automobilistica. Al momento non ci sono notizie, ma ne parleremo più avanti nel corso di Effetto Giorno. Altra attesa, sempre per quanto riguarda l'economia, è quella per la riunione della Banca Centrale Europea. È attesa una decisione sui tassi, possibile un taglio dello 0,25%, decisione attesa alle 14. La Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha condannato l'Italia sull'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Sentiamo perché.
Le autorità italiane mettono a rischio la vita degli abitanti della Terra dei Fuochi. Arriva netta e definitiva la condanna da Strasburgo dalla Corte Europea dei Diritti Umani verso l'Italia. Lo Stato italiano non ha risposto alla gravità della situazione con la diligenza e la rapidità richieste, nonostante fosse a conoscenza del problema da molti anni, sottolinea la CEDU nella sentenza che dispone l'introduzione senza indugio di misure generali in grado di affrontare in modo adeguato il fenomeno dell'inquinamento in questione. Il caso sollevato dal ricorso di 41 cittadini e 5 organizzazioni con sede in Campania riguarda lo scarico, l'interramento e l'incenerimento di rifiuti spesso effettuati da gruppi criminali in alcune zone della Terra dei Fuochi, tra le province di Caserta e Napoli, dove vivono circa 2.900.000 persone. Nell'area interessata negli anni sono stati denunciati l'aumento dell'incidenza di diverse tipologie di cancro e conseguenti decessi in buona parte di bambini e dell'inquinamento delle falde acquifere. Secondo la Corte, il rischio per la vita dei cittadini è sufficientemente grave, reale, accertabile, tanto da potersi qualificare come imminente. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
Resta a Milano il procedimento in cui la ministra del turismo Santanchè e altre due persone sono imputate di truffa ai danni dell'INPS in un filone dell'inchiesta su Visibilia. Lo ha deciso ieri la Cassazione, rigettando la questione di competenza territoriale che era stata sollevata dalla difesa. L'udienza preliminare riprenderà il 26 marzo.
L'udienza preliminare riprenderà il prossimo 26 marzo davanti al GUP milanese. La Cassazione ieri sera ha deciso che è Milano la sede competente a valutare la richiesta di processare la ministra del turismo Daniela Santanchè e altre due persone per truffa ai danni dell'INPS in un filone dell'inchiesta su Visibilia. Come anticipato da alcuni quotidiani, è stata dunque rigettata la questione di competenza territoriale in favore di Roma sollevata dalla difesa. Oltre a Santanchè rischiano il processo anche il compagno Dimitri Kunz d'Asburgo e Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie del gruppo Visibilia. È vergognoso, commenta il legale della ministra, che la notizia sia passata prima dai giornali. A noi avvocati, dice Pelanda, ancora non è stato comunicato nulla. Nell'indagine sono coinvolti 13 dipendenti delle società indagate che sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore senza saperlo, continuando a lavorare, con un danno per l'ente pubblico di oltre 126.000 euro. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora con la cronaca, in Svezia 5 persone sono state arrestate in relazione all'omicidio a colpi di arma da fuoco di un uomo identificato dai media come Salwan Momica, che nel 2023 bruciò alcune copie del Corano, scatenando, lo ricorderete, accese proteste nei paesi musulmani. La polizia ha arrestato 5 persone durante la notte e non si hanno altre notizie, dettagli su questo arresto, quello che riferisce la polizia svedese. Invece in Trentino un altro grave fatto di cronaca che ha coinvolto dei minorenni, un ragazzo di 13 anni è stato abusato da due 14enni in un centro commerciale.
Un 13enne abusato da due coetanei nei bagni di un centro commerciale, il video dello stupro diffuso via chat. E quanto accaduto l'estate scorsa in una valle del Trentino. Gli autori della violenza, due 14enni, che dopo aver prestato una sigaretta elettronica a un ragazzo, lo hanno minacciato. Ora ci dai 15 euro, se non li hai, ti picchiamo o vieni con noi. E lo hanno violentato nel bagno di un centro commerciale, filmando lo stupro e girando le immagini agli amici. La vittima ha poi raccontato tutti i genitori che si sono rivolti alle forze dell'ordine e la procura per i minorenni di Trento ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di violenza sessuale di gruppo aggravata e divulgazione di immagini. Nei prossimi giorni il 13enne verrà sentito in forma protetta. La vicenda accaduta a Trento non è un fatto isolato. In Italia nel 2023 il numero di minori denunciati o arrestati per violenza sessuale è infatti aumentato di oltre l'8%, a fronte di un calo complessivo delle segnalazioni dei minori arrestati o denunciati. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E sul tema migranti, mentre negli Stati Uniti Donald Trump annuncia la riapertura possibile del carcere di Guantanamo per 30.000 migranti irregolari e mentre la Germania stringe le maglie con i voti dell'estrema destra, in Italia occorrerà attendere ancora la decisione delle corti d'appello sulla convalida dei trattenimenti in Albania.
Si allunga l'attesa per le udienze di convalida davanti alla Corte d'Appello di Roma, che slittano a domani, sui trattenimenti di 43 migranti portati venerdì scorso in Albania. Altre 5 persone, tra cui 4 minori e un soggetto vulnerabile, sono state già fatte rientrare in Italia e si è aggiunto un altro migrante per il quale è stato disposto il rientro. I migranti rimasti nel centro di Jader, provenienti da Bangladesh ed Egitto, hanno fatto domanda di asilo e alcuni sono da ieri in sciopero della fame. In Germania intanto il Bundestag approva con i voti del partito di estrema destra Alternative für Deutschland una mozione che stringe le maglie sui migranti. Un piano in 5 punti che prevede controlli permanenti alle frontiere, respingimento di tutti i tentativi di ingresso illegale senza eccezioni e più espulsioni che devono avvenire su base giornaliera, mentre in attesa del rimpatrio i responsabili di reati devono rimanere in un centro di detenzione a tempo indeterminato. Sulla stessa linea procede senza esitazioni negli USA anche Trump, che annuncia una maxi struttura che possa contenere 30.000 immigrati illegali a Guantanamo, il carcere di massima sicurezza dei terroristi dell'11 settembre sull'isola di Cuba che Biden voleva chiudere per sempre. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13-12 minuti, lo sport e il calcio. Si è chiusa ieri sera la prima fase della nuova Champions League, 4 italiane su 5 che vanno avanti, e stasera si chiude anche l'Europa League. Carlo Genta, ciao Carlo.
Sì, ieri sera si è chiuso, Alessio, tra poche gioie e diversi dolori, soprattutto per la Juventus e per il Milan, che non riescono ad entrare tra le prime 8, cosa che ha fatto l'Inter vincendo facilmente nel segno di Lautaro con il Monaco in casa. Passa l'Atalanta come prima delle escluse da queste 8 con un orgoglioso pareggio a Barcellona, mentre bruttissima la serata di Juventus battuta in casa 2-0 dal Benfica e del Milan sconfitto 2-1 a Zagabria, e con la prospettiva, e questo lo scopriremo domani, di incontrarsi, perché in questa cervellotica, diciamo, nuova Champions,
c'è tutto un meccanismo, no?
C'è tutto un meccanismo per cui, vabbè, morale, domani ci saranno i sorteggi. O c'è un doppio derby Italia...
possibile un Milan-Juve subito, no?
Possibile un Milan-Juve, non si prende o il PSV o il Feyenoord. Cioè il Milan può prendere o il Feyenoord o la Juventus, e la Juventus stessa o il PSV o il Milan.
E dopo c'è l'Inter, forse.
E dopo sarà un altro sorteggio, e poi chi passa prende o l'Inter o Arsenal, in una parte di tabellone estremamente complicata, perché lì ci sono tutte le grandi. Quanto all'Europa League che si chiude stasera, allora la Lazio è già praticamente prima addirittura del primato nel girone, perché ha fatto una grande campagna europea, E invece chi rischia grosso è la Roma che deve stare nei playoff, cosa che attualmente è, però deve quantomeno pareggiare in casa con l'Eintracht, ma sarebbe meglio vincere per evitare anche qui vari calcoli. Dunque, serata a due velocità si direbbe in borsa per le romane, tranquilla la Lazio a Braga con diverse ansie la Roma in casa con l'Eintracht.
Grazie Carlo, ti seguiamo più tardi con tutti i convocati. Noi alle 13.14, quasi 15 in realtà, ci fermiamo per il primo break, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi in primo piano: lo scontro tra un aereo passeggeri in fase di atterraggio e un elicottero militare a Washington, oltre 60 le vittime. La tregua a Gaza, oggi un nuovo step in corso a Khan Yunis, la liberazione di altri ostaggi israeliani. La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la terra dei fuochi, mette a rischio la salute degli abitanti. Migranti, Trump annuncia che gli irregolari saranno portati nella prigione di Guantanamo, sull'isola di Cuba. Si è aperto a Bruxelles il tavolo per il settore dell'auto in crisi. Von der Leyen, il piano sarà presentato il 5 marzo. Calcio, Champions League, Inter qualificata agli ottavi, Atalanta, Juve e Milan a playoff, stasera Lazio e Roma per l'Europa League. Eccoci qua in diretta, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Questi titoli principali delle notizie di oggi. Come sempre 349-238-6666 se volete scrivere per commentare le notizie di oggi, per stare con noi. In apertura oggi facciamo, diciamo così, due chiacchiere con il professor Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia, professore ordinario di Economia Politica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buongiorno e benvenuto Roventini.
Buongiorno, grazie, grazie dell'invito.
Allora, con un occhio al tavolo che si apre a Bruxelles per il settore dell'auto in crisi, Ursula von der Leyen l'ha convocato, ci sono tutti i componenti, c'è molta attesa per capire in che direzione andrà insomma, l'economia europea e in particolare il settore dell'auto, 13 milioni di occupati diretti e indiretti. Aspettiamo qualche indicazione, forse ci vorrà un po', al momento non sono uscite delle notizie, il piano poi sarà presentato il 5 marzo. Però professor Roventini, tutto questo accade, adesso arriviamo anche all'auto, e vediamo se ci sono già degli spunti, ma accade tutto questo mentre sempre ieri è stato presentato un altro documento, la bussola che eredita un po' delle proposte di Mario Draghi per quanto riguarda innovazione, energia, difesa, su come l'Europa, comincerei da qua Roventini, no? Deve passare da una nuova visione, passiamo da un contesto che era più favorevole, con una, diciamo, un'economia più favorevole, le cose andavano meglio e l'Europa tutto sommato, anche se non faceva grossi sforzi, riusciva a competere. Siamo in un nuovo contesto nel quale invece la situazione è meno favorevole per l'Europa, c'è bisogno di stringere un po' la cinghia, no? Ci spiega questo passaggio che stiamo vivendo e ci accenna anche a quali sono, diciamo, le misure a cui sta pensando l'Europa.
Sì, è un passaggio secondo me storico, non solo per l'Europa ma anche, se vogliamo, per la ricerca economica, perché se uno legge questo documento, questo bussola, appunto dopo il report di Draghi, si può pensare che l'Europa vive in un gigantesco fallimento del mercato, cioè il mercato non sta funzionando bene per una serie di motivi che possono essere dalla geopolitica e alle possibili emergenze come quella climatica, e quindi, dato che il mercato non fa da solo, c'è bisogno di un intervento pubblico. Quindi questo punto di vista dell'Europa contraddice una visione che è andata avanti, per esempio, per decenni, che era un po' da una visione del mondo differente. Se noi pensiamo all'Italia, si pensi per esempio a tutte le privatizzazioni fatte anche dallo stesso Mario Draghi quando era segretario del Tesoro. E quindi ci sono dei settori in cui l'Unione Europea vuole investire per aumentare la competitività, per aumentare l'innovazione e per cercare di mantenere i nostri standard di vita, il nostro modello sociale, quindi anche poter aumentare i salari. E ci sono tre direzioni fondamentalmente: c'è la direzione dell'innovazione e della digitalizzazione, con una enfasi speciale sull'intelligenza artificiale, E qui devo dire che il rapporto non tiene conto di quello che è successo con DeepSeek, quello che sta succedendo
in questi
giorni.
Mentre qui si discute, mi verrebbe da fare una battuta facile, mentre l'Europa discute e poi i fatti accadono, tipo DeepSeek esatto. Che arriva, record di download, succedono cose.
No, infatti il report parla di massicci investimenti e di gigafactory dell'intelligenza artificiale, quando per esempio DeepSeek è da monitorare, è una novità interessante perché mostra che forse non è necessario investire così tanto in infrastrutture, ma bisogna investire nelle persone, negli ingegneri. L'altra direzione che secondo me è molto interessante è sulla decarbonizzazione,
sì.
Cioè l'Europa dice... noi dobbiamo continuare a decarbonizzare l'economia, quindi a ridurre a zero le emissioni entro il 2050, e questo farà bene all'economia, quindi è in aperta contrapposizione a quello che sta perseguendo già in pochi giorni il governo Trump. E poi c'è tutto il capitolo della difesa, cioè dell'approvvigionamento di materiale critico e di resilienza dell'economia europea, quindi si parla di avere un'economia più resiliente, avere più fornitori, cercare di avere un'industria della difesa europea e via dicendo. E il problema, secondo sì. me, di questo rapporto fondamentale è che si parla, se uno scorre il rapporto, si parla di nuove leggi che dovranno uscire, no, per risolvere i problemi, però non si affronta il problema fondamentale, cioè che mancano i soldi.
Cioè bisogna pensare più a dove trovare i soldi, con fondi comuni, c'è questa ipotesi del fondo comune, piuttosto che pensare a nuove leggi, lei dice, perché se no come si...
Ci vogliono entrambi, perché altrimenti, come si dice in Toscana, uno vuole fare le nozze con i fichi secchi, cioè, no, nel senso che gli Stati Uniti...
No, anche perché solo per stare all'intelligenza artificiale, 500 miliardi gli Stati Uniti hanno annunciato due giorni fa di mobilitarli su quello, e quindi delle cifre vanno fatte, lei dice...
Esatto, gli Stati Uniti in pochi giorni hanno mobilizzato delle cifre economiche, sappiamo i grandi investimenti che può fare sia gli Stati Uniti ma anche la Cina, e se uno prende questa bussola, questo documento, sì. non compaiono dei numeri e non compaiono degli investimenti e quanto il bilancio europeo sarà modificato. Questo però non dipende dalla Commissione, ma dipende dal modello europeo, che secondo me non funziona, cioè... Invece di cercare di rendere permanente il Next Generation EU e avere una politica fiscale europea, un budget europeo per affrontare una serie di sfide, si è semplicemente deciso di cambiare le regole fiscali, quindi un ritorno in maniera più blanda, ma comunque sempre c'è, all'austerità fiscale, e quindi questo è in aperta contrapposizione con quello che è scritto in questo documento.
Ecco, professor Ventini, invece sul settore dell'auto, stante il fatto che adesso non abbiamo ancora elementi dal tavolo che è partito questa mattina, magari nel pomeriggio ci saranno e poi arriverà il piano, la proposta vera e propria del commissario, qua l'Europa ha annunciato, no, un cambiamento di rotta. Quale sarà la nuova rotta? Perché mi sembra che quando si fa questo ragionamento c'è sempre una premessa, no? L'Europa si è fatta delle regole troppo rigide, per esempio sull'inquinamento delle auto, e cedendo terreno alla Cina, perché non essendo in grado noi di produrle, diciamo, poi verremo invasi dalle auto cinesi. Però diciamo, questo sembra anche un po', come dire, un discorso fatto da parte di classi dirigenti che negli ultimi anni hanno accumulato ritardi, è inutile negarlo, in Europa, insomma, perché l'auto elettrica c'è negli Stati Uniti, c'è in India, c'è in Cina, perché noi non dovremmo averla a questo punto? Cioè, è un fatto inevitabile che si vada un po' in quella direzione lì, mi sembra. Dove vuole andare l'Europa e qual è il cambiamento annunciato da von der Leyen?
Sì, io sono d'accordo con lei, cioè la direzione, c'è una direzione precisa che è sull'auto elettrica, non perché se li inventano degli economisti o dei ricercatori, ma perché non c'è una neutralità tecnologica, è molto più conveniente dinamicamente nel futuro produrre questa auto elettrica, e ci sono delle gravi colpe del settore automobilistico europeo. Ricordo per esempio il Dieselgate, ma se noi pensiamo alla Fiat, aveva prodotto la Panda elettrica molti anni fa, e poi siamo arrivati a Marchionne che diceva che l'auto elettrica non aveva un futuro. Quindi siamo in ritardo in un'industria che è strategica per le economie europee. A questo punto cosa si può fare? Il punto è che bisognerà, secondo me, mantenere l'obiettivo, cioè al 2035 bisogna andare verso confermare il divieto di vendite con auto a motore a scoppio. Perché se noi anche ritardiamo questo obiettivo, sì, la situazione non cambia, perché la Cina continuerà a produrre auto elettriche, continuerà a realizzare forti economie di scala, continuerà a innovare, quindi avremo delle auto elettriche cinesi che costeranno sempre meno di quelle europee. L'Europa quello che deve fare è cercare di fare in fretta l'auto elettrica, e di nuovo c'è bisogno di una politica industriale, ma anche di soldi, di incentivi e di fondi pubblici per realizzare questa auto elettrica. Nel breve periodo c'è il problema delle famose multe, no, del 2025 per gli standard di inquinamento. Qui il problema secondo me è più complesso per una serie di motivi, che queste multe si possono togliere, sì, però è vero che alcune imprese europee sono già uniformate e quindi non vogliono toglierle. E allo stesso tempo i meccanismi sono un po' pazzi, perché anche qui di nuovo l'Unione Europea si è voluta a suo tempo seguire logiche di mercato, e c'è la possibilità, invece di pagare la multa, pagare dei crediti ad altre imprese. Quindi potremmo arrivare al risultato paradossale che imprese come Volkswagen e via dicendo, invece di pagare la multa, pagano un credito, comprano un credito o da Tesla o delle altre imprese cinesi. Quindi di fatto stiamo dando degli incentivi, no, ai rivali.
Quindi occhio, insomma, anche ai particolari e ai dettagli, perché come verrà poi affrontata concretamente questa vicenda, perché potrebbero esserci delle sorprese. Io mi fermo qua, ringrazio il professor Andrea Roventini della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. E vedremo poi, insomma, se arriverà qualche notizia da questo tavolo che si è aperto con Ursula von der Leyen, tutti i membri del, diciamo, dall'industria, i sindacati, i consumatori e quant'altro per quanto riguarda il settore dell'auto. Adesso invece parliamo di scuola, alle 13:28, e lo facciamo in base alle novità presentate ieri dal Ministero dell'Istruzione per quanto riguarda le materie per la seconda prova scritta all'esame di maturità, ma anche qualche piccola novità che riguarda appunto quest'anno. Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, eccoci. Al di là delle materie, mi pare che le novità riguardino l'alternanza, l'ex alternanza scuola-lavoro e il voto in condotta. Partiamo da qua, ci spiega intanto quali sono queste piccole novità che dovrebbero riguardare già questa prova di maturità, quella che arriva a giugno.
Sì, esatto. Per la prima volta dal 2015, da quando è stata resa obbligatoria l'alternanza scuola-lavoro, ora PCTO, per il triennio, per il primo anno è obbligatoria come numero di ore svolte, nel senso che negli anni precedenti era indicata come una parte dell'esame orale, del colloquio orale. Adesso invece, per essere ammessi, occorre che gli studenti dei licei abbiano svolto almeno 90 ore nel triennio, degli istituti tecnici almeno 150 ore, i professionali almeno 200.
Cioè, ma questa è una condizione, questa è una condizione realizzata, cioè non può capitare che qualcuno arrivi senza queste ore, ci si sarà pensato.
Diciamo che non deve capitare, perché sennò non vengono proprio ammessi all'esame, e diciamo che ci si è attrezzati a tal fine, quindi ecco, i ragazzi arrivano in quinto già con un pacchetto di ore significativo, e chi non le ha fatte certamente adesso ma
deve correre ai ripari,
deve assolutamente farlo, perché altrimenti non avviene proprio la possibilità di ammissione, quindi questo è molto chiaro.
E sul voto in condotta invece?
Allora, sul voto in condotta, ecco, c'è questa novità che chi avrà 6 in condotta dovrà proporre, preparare un approfondimento sulle tematiche dell'educazione civica e dei temi connessi. Diciamo due cose di questo. Uno, che chi arriva con 6 in condotta vuol dire che ha, diciamo, commesso nell'anno scolastico.
Ha ribaltato la scuola, perché
esatto. Quindi mettiamoci questo realisticamente, che arrivare a fine quinto anno con un 6 in condotta significa, insomma, aver avuto comportamenti veramente negativi. Quindi ciò premesso, che a questi studenti venga chiesta una riflessione specifica su questo, lo trovo anche coerente, perché se uno appunto ha commesso atti che hanno comportato sanzioni disciplinari, sospensioni, perché per avere 6 bisogna almeno aver avuto una sanzione di sospensione, ci sta tutto, diciamo, anche ecco, per un discorso formativo.
Ecco, perché c'è stata un po' di polemica su questo, se sia efficace o se sia solo un disincentivo. Lei la sua risposta l'ha data, ma a livello di frequenza quanto capita verso 6 in condotta oggi, cioè questa cosa quante volte potrà capitare?
Guarda,
secondo lei?
Molto raramente, voglio dire, io sono diciamo ormai ecco 7 anni che sto nella scuola superiore, non mi è mai capitato di avere
quindi
avuto
una norma, cioè, ma quindi lei questa norma come la giudica? È inutile, inefficace o diciamo può essere un disincentivo?
Secondo me, diciamo, ha un valore, come dire, un valore di significato, sicuramente un po' di disincentivo, però va a mettere il punto su una questione che è comunque rilevante, cioè dobbiamo prestare attenzione al comportamento degli studenti.
Cioè il comportamento deve essere, deve avere uno standard per poter ottenere poi la maturità e il titolo di studio.
Sì, assolutamente sì, cioè non è questo, diciamo, il modo, voglio dire, non è il contenuto portante della formazione, il 6 e questo discorso, però dà valore a quello che poi si fa nella scuola, che si cerca di formare non solo a livello di istruzione ma a livello di formazione degli studenti, quindi la ritengo, diciamo, un'integrazione che ha questo significato.
Va bene, chiarissimo, io mi fermo qua, ringrazio Cristina Costarelli, preside del Newton di Roma, ma anche dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio, presidente. Queste sono le piccole novità che riguardano l'esame di maturità di quest'anno, quindi i maturandi, i diciannovenni, sì, diciottenni / diciannovenni, dipende. 13:32, ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco e seconda, diciamo, puntata del mondo di Trump, l'iniziativa del gruppo 24 ore che riguarda la radio, il quotidiano RadioCore, con tutte le novità, diciamo, annunciate da Trump e tutti gli impatti, le conseguenze. Questa volta parliamo del settore della sanità.
Effetto giorno.
Eccoci qua, ben ritrovati e ben ritrovate, cari ascoltatori. Effetto giorno. Allora, 13:38 minuti. Seconda uscita oggi per quanto riguarda l'iniziativa editoriale Il Mondo di Trump, iniziativa del gruppo 24 Ore, anticipata il giorno prima a Radio 24 dentro Effetto giorno e poi domani in edicola sul quotidiano, sul cartaceo, con questa Mondo di Trump, cioè tutto quanto gli annunci della nuova amministrazione Trump sta avendo impatto sui vari settori. Siamo partiti due giorni fa con le multinazionali e il fisco, ieri in edicola, due giorni fa alla radio, e oggi gli Stati Uniti fuori dall'OMS, i temi sanitari. E lo facciamo con Marzio Bartoloni, che sta preparando il super inserto che domani sarà in edicola. Marzio, buongiorno, ciao.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, sull'iniziativa abbiamo già un pochino presentata, non so se vuoi dire qualcosa in particolare sull'impegno del gruppo da questo punto di vista, sei uno dei coordinatori sulle pagine di sanità, insomma, del quotidiano, però mi sembra che abbiamo già detto Fabio Tamburini, Daniele Bellasio, eccetera, le varie voci che parleranno sui vari temi sulla sanità. La prima cosa che ti chiedo riguarda la decisione di uscire dall'OMS, no? Che è stato uno dei primi ordini esecutivi, e mi sembra che state lavorando più che altro su capire che tipo di decisione è, cioè se è una cosa subito effettiva, se ha delle conseguenze, se è un annuncio. Che cosa è questo annuncio, Marzio?
Allora, partiamo da il 21 gennaio, il giorno dopo l'insediamento, dallo studio Vale. Trump ha firmato un ordine esecutivo, quindi c'è un atto formale in cui si comincia questa procedura per uscire dall'OMS. I tempi in realtà sono molto lunghi, l'uscita dell'OMS prevede appunto un tempo di almeno un anno prima della definitiva uscita degli Stati Uniti, e tra l'altro, ecco, cominciamo da qui, sarà davvero definitiva? Al momento non sembra che Trump bleffi, però sta sicuramente giocando una delle sue tante partite a poker, perché su tanti temi, come abbiamo visto, perché nei giorni successivi a questa firma dell'ordine esecutivo ha anche detto che gli USA potrebbero ripensarci, però l'OMS ha detto queste parole testuali, dovrebbe ripulire tutto. E sì, perché diciamo il colpire l'OMS in realtà è anche per colpire la Cina. Mentre firmava questo ordine esecutivo si lamentava che gli Stati Uniti pagassero 10 volte più della Cina, nonostante la Cina abbia molti più abitanti, 1.400.000.000. Ecco, gli Stati Uniti, che effetto ha questo ordine esecutivo, se davvero sarà messa a terra come sembra al momento, anche se appunto la partita secondo noi è ancora lunga, è ancora aperta, gli effetti sono devastanti, perché gli Stati Uniti sono il primo contributore donatore dell'OMS, praticamente quasi il 20% del bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si basa sui contributi obbligatori calcolati sul PIL e sulle donazioni volontarie. Quindi diciamo che c'è stato una sorta di effetto un po' panico per l'OMS, che sta navigando davvero a vista in questi giorni, ha promesso di cominciare a rivedere i suoi obiettivi e calcolate che gli Stati Uniti, appunto, con i suoi fondi, per esempio quelli volontari, le donazioni, finanzia un piano di argine contro l'HIV e l'AIDS da 20 anni, che ha salvato con almeno 20 milioni di vite e che potrebbe essere totalmente definanziato, mettendo in difficoltà soprattutto i paesi in via di sviluppo.
Ecco, ma scusami se ti interrompo su questo, perché un paese che finanzia così tanto, la domanda che il cittadino si fa è effettivamente, come dire, ha il diritto di forse anche di contestare se non è soddisfatto di come vengono spesi questi soldi? Cioè, è anche questo il punto o no?
Assolutamente sì, perché tra l'altro questo non è il primo tentativo di Trump uscire all'OMS. Nel 2020, alla fine del suo mandato, in piena pandemia, proprio per contestare la gestione un po' critica dell'OMS sulla pandemia, firmò e tentò di uscire dall'OMS. Poi arrivò Biden che ritornò sui passi di Trump e quindi gli Stati Uniti rimasero nell'OMS. In effetti quello che contesta Trump, e qualche ragione c'è, è stata la gestione non proprio trasparente dell'OMS sulla pandemia, in particolare a partire tentennamenti. Qualcuno forse si ricorderà all'inizio, mascherina sì, mascherina no,
come
a parte
no, certo.
Tentennamenti. E forse il punto più critico è il fatto di essere stati troppo, l'OMS sarebbe stata troppo morbida con la Cina sull'origine del virus. Guarda caso, nelle ultime settimane sono usciti due rapporti, uno del Congresso degli Stati Uniti, uno della CIA, in cui si ripropone l'origine del laboratorio, la fuga del laboratorio del virus, anche se non ci sono né pistole fumanti né prove decisive. La CIA e il Congresso degli Stati Uniti, in base ai documenti disponibili, direbbero che la Cina nasconde il fatto che questo virus sia scappato dal laboratorio di Wuhan.
Sotto c'è sempre lo scontro con la Cina,
la guerra con la Cina, diciamo, questa partita a scacchi, esatto, con la Cina. Tra l'altro, questo arretramento degli Stati Uniti dall'OMS, che finanzia progetti importanti di accesso ai servizi sanitari e alle vaccinazioni in Africa, potrebbe, come dire, lasciare uno spazio vuoto che potrebbe riempire proprio la Cina, che si è detta subito disponibile a impegnarsi di più, e sappiamo tutti quanto la Cina consideri l'Africa strategica per i prossimi decenni.
E quindi questa uscita degli Stati Uniti eventuale, oltre che essere per ora solo una minaccia, è anche un'arma a doppio taglio, perché potrebbe lasciare spazio proprio agli avversari, competitori, insomma ai rivali in questo momento anche in questo settore, cioè la Cina. Ne potremo andare avanti, Marzio Bartoloni, ma in realtà l'invito è domani andare in edicola e prendersi il quotidiano, perché troverete veramente tutto per quanto riguarda l'addio all'OMS annunciato, quindi questa parte del mondo di Trump, seconda puntata dell'iniziativa cross mediale del gruppo 24 ore. Grazie a Marzio Bartoloni. Break, torniamo tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo, dopo il punto autotrasporti.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Ieri provvedimenti della Procura di Milano nei confronti di una multinazionale della logistica, provvedimenti che riportano alla ribalta la questione lavoro nel comparto, e tutto questo nelle settimane in cui prendono forma le novità previste dal contratto di categoria rinnovato lo scorso dicembre, contratto che è stato approvato dalle assemblee dei lavoratori in maniera, potremmo dire, quasi plebiscitaria. Michele De Rosa, segretario nazionale della Filt CGL, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Dicevo, il contratto nazionale logistica, trasporto merci e spedizioni è stato approvato dai lavoratori con un larghissimo consenso.
Sì, direi che noi siamo molto soddisfatti visto il risultato finale, insomma raggiungere quasi il 97% di consensi all'interno delle assemblee che abbiamo svolto lungo il territorio nazionale, oltre 1500 assemblee, è stato un risultato ottimo, quindi vuol dire che e quello, il contenuto di questo rinnovo contrattuale è stato apprezzato molto dai lavoratori del settore.
E allora ricordiamo i contenuti di questo contratto sia per la parte economica che per quella normativa.
Sì, dunque noi abbiamo degli aumenti che riguardano sostanzialmente il triennio di 260 euro per quanto riguarda il personale viaggiante, diciamo autisti, mezzi pesanti, driver, invece 230 euro il resto del personale. Quindi questo è il primo dato diciamo economico che voglio sottolineare. Poi ci sono aspetti sostanziali che riguardano sia i diritti dei lavoratori che sono stati migliorati notevolmente, sia una clausola sociale più ampia di tutela in caso di cambio di appalto all'interno del settore della consegna dell'ultimo miglio, una riduzione d'orario per esempio per quanto riguarda i driver che sono quei lavoratori che ci consegnano anche loro i pacchi. C'è stato un superamento di un livello di ingresso che permetteva un inquadramento per noi non più attuale in questo momento. Insomma, ci sono stati interventi sostanziali sia sulla scala classificatoria, sia sul lato dei diritti, sia per quanto riguarda la tutela complessiva del settore, sia sulla riduzione d'orario. Insomma, siamo intervenuti in modo significativo nel contratto.
C'è poi un articolo importante che riguarda la responsabilità degli autisti in caso di incidenti, De Rose.
Quello è un punto importante, abbiamo novato l'articolo 32 che permette per esempio a un lavoratore che fa un danno all'interno del settore della consegna di avere il primo danno non lo paga. Questo è importante, poi c'è un decalage successivo che riguarda i successivi anni. Se un lavoratore di quel settore non fa nessun danno negli ultimi due anni, azzera sostanzialmente la possibilità di poterlo pagare successivamente. Quindi insomma è un punto importante l'articolo 32 di questo contratto.
Ma ha sottolineato che si è arrivati all'intesa senza un'ora di sciopero. In un comparto, quello dei trasporti, segnato da una certa conflittualità, questo contratto può essere inteso come il buon esempio da seguire.
Spieghiamo intanto che si possano sottoscrivere più accordi possibili unitariamente. Questo è un altro valore di questo contratto che è stato sottoscritto da tutte le tre sigle confederali e da 24 associazioni datoriali. Quindi è un segnale positivo rispetto ai contratti che sono in discussione in questo momento. Insomma, è un abbrivio importante secondo noi, perché questo settore adesso ha circa un milione di addetti, insomma è un settore trainante per il paese oramai.
In apertura accennavo ai provvedimenti della Procura di Milano nei confronti di una multinazionale con sequestri preventivi e indagati, provvedimenti che gettano di nuovo un faro sul lavoro nella logistica. Ora, al di là di questa vicenda giudiziaria e degli eventuali sviluppi, è evidente che nella logistica il ricorso a cooperative fittizie resta piuttosto frequente.
Noi in questo rinnovo contrattuale siamo intervenuti sulla sezione che riguarda per esempio la cooperazione. Dicevo prima, con l'eliminazione di un livello di ingresso, inserendo una serie di diritti ulteriori. In generale questo settore sta pagando ancora un completo non cambiamento dell'approccio delle imprese per quanto riguarda questo settore. Noi abbiamo inserito un articolo importante in questo contratto, che è l'articolo 42, che dice la qualificazione della filiera, cioè chi può lavorare all'interno di questa filiera deve avere delle caratteristiche specifiche. Pensiamo di aver contribuito anche noi con questo articolo a dare una mano anche alla Procura di Milano, perché è un modo per provare a dire chi non rispetta le regole sta fuori dal gioco.
Michele De Rose, segretario nazionale della FILT CGL, grazie e buona giornata.
Grazie, buon lavoro a tutti, buona giornata.
Punto autotrasporti, mettiamo il punto. Grazie per l'attenzione ed Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto mondo.
We don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And tough. That's a tough place to get out of. Today's signings bring us one step closer to eradicating the scourge of migrant crime in our communities once and for all.
Giulia, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno, voce molto diversa, inglese molto diverso da quello che abbiamo sentito due giorni fa di Boris Johnson. Era naturalmente la voce di Donald Trump, che questa volta un po' sorprendendo, perché sì, l'idea di riaprire Guantanamo, anzi a Guantanamo tecnicamente non è mai stata chiusa, però al momento ci sono 15 persone, e quindi di usarla, ricordiamolo, Guantanamo tra l'altro si trova a Cuba, Per di ri, diciamo, convertire quel luogo nato per imprigionare i terroristi legati ai terribili attentati dell'11 settembre, adesso appunto Donald Trump, ed è una novità, non lo avevamo sentito nei programmi preelettorali, tutte queste persone, che alcune delle persone che sta deportando intende deportarle lì, come avete sentito, dice un tough place, cioè un posto duro e da cui è molto difficile scappare, e poi aggiunge è un altro tassello della nostra lotta per eliminare la scourge, che è proprio una specie di potremmo tradurlo con l'infamia dei crimini commessi dagli immigrati clandestini. Quindi questo è uno dei fronti aperti ieri, poi ce ne sono tanti, avete parlato con Marzio Bartoloni del tema dell'OMS, di questo parlano i giornali. USA Today apre sui dati, diciamo, dell'equivalente dei nostri test invalsi, quelli che misurano le capacità di comprensione di un testo, le capacità di maneggiare i numeri, e c'è un ennesimo record negativo per gli studenti americani, quindi il trend non è soltanto italiano o europeo, quello della sempre minor capacità in media naturalmente di ragionare, di leggere numeri.
A meno che, scusami, un flash all'improvviso, che queste misurazioni non siano loro che stanno invecchiando male, cioè perché ci sia un crollo così delle nuove generazioni, un po' mi stupisce.
Non so, sicuramente saranno... rispetto, insomma, a me e te, nati negli anni 60 e 70, sicuramente adesso consultare un testo che per comodità viene racchiuso neppure più in uno schermo, neppure più nello schermo di un tablet, ma in quello di un cellulare, non so, direi che effettivamente non mi stupisce che poi ci siano delle conseguenze sulla capacità di elaborare ciò che si vede o ciò che si legge, però insomma è un allarme lanciato. Il sistema scolastico americano non è da oggi che è in crisi, sia Obama sia Biden avevano cercato di aumentare i fondi federali, adesso vedremo come si muoverà Trump, e poi, perché soprattutto poi c'è tutto anche il tema molto caro a Trump e a parte del movimento MAGA, di come nelle università bisognerebbe togliere fondi anche alle università, perché si sono diffuse nelle università quelle idee woke che così poco piacciono al movimento MAGA. Poi sui siti c'è, ma questa è cronaca, il terribile scontro tra il Black Hawk, gli elicotteri da combattimento, e un volo dell'American Airlines sul fiume Potomac, ma questa appunto è la cronaca. Ma c'è soprattutto vengono riferite, perché nonostante l'amministrazione Trump sia ufficialmente insediata, in realtà proseguono le audizioni in Senato per
degli aspiranti ministri.
Esatto,
certo.
E quella di ieri, la più eclatante, è stata quella, e torniamo al tema della sanità, di Robert Kennedy Jr. Sentiamo la sua voce, perché gli hanno fatto tantissime domande tantissimi senatori, tra i quali la senatrice americana Elizabeth Warren.
Can you just repeat the last part of the question? Can I commit
to what? You're not going to take money from drug companies in any way, shape or form.
Who? Me?
Yes, you.
Oh, yeah, I'm happy to commit to that.
Okay, good. That's what I figured. I said it's an easy question to start with.
Questo era RFK?
Sì, era RFK, che ha questa voce un po'... come
sofferente,
ma è come se interrotta continuamente. Io non so se è un problema di balbuzie rieducata, non lo so, però sicuramente non è facile ascoltarlo. E soprattutto Elizabeth Warren, da sempre contesta il ruolo delle lobby, in particolare farmaceutiche, all'interno delle istituzioni americane, gli chiede: lei è pronto a prendere l'impegno di non essere a libro paga di nessuna casa farmaceutica, catena di ospedali privati, mentre è in carica e nei 4 anni successivi? E lui dice, una domanda molto semplice, no? Gli chiede lei, e lui fa finta di non aver capito, e poi, come avete sentito, dice: oh sì, certo, sono prontissimo a prendere questo impegno. In realtà vedremo, le audizioni continueranno, perché è forse una delle nomine più controverse. La mia impressione è che alla fine comunque passerà. Ultimissime segnalazioni, sì. La Spagna è l'unico paese che dà molto rilievo alla presentazione di quel piano per la competitività dell'Unione Europea.
La bussola.
Mentre in Germania, ma temo che non abbiamo tempo, naturalmente si discute molto di quello che è successo ieri in Parlamento, perché in Germania è quasi un caos, insomma, da noi sarebbe ordinaria amministrazione, però discussioni molto molto vivaci
il
per
voto
usare
congiunto CDU AfD.
Esatto, sulle politiche migratorie. Ma anche qui magari approfondiremo domani.
Abbiamo tempo per l'audio regia? No, mi dicono di no, basta. E allora chiudiamo o c'è ancora spazio per un titolo?
Se vuoi in Francia, sì. Dove invece si scatenano le proteste, a dare là è stato l'uomo più ricco di Francia, Bernard Arnault, due giorni fa, sì. per soprattutto le prospettate nuove tasse sulle grandi e medie aziende.
Benissimo, Giulia Crivelli, grazie, è tutto per questa puntata. Carlo Salvatore regia, Alessandro Schirano in redazione e Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti e buona giornata.